www.redigio.it e la storia continua. Ed è inaugurata, fra telegrammi e svenimenti, la Galleria del Sempione. "31 persone, la settimana del 24 febbraio 1905, si trovavano nella galleria scavata nel massiccio del Monte Leone, che separa la Val d'Ossola e il Vallese svizzero. Se all'esterno la temperatura è di molto inferiore allo zero, nelle viscere della montagna il caldo è soffocante. E alla tremolante luce di lampade acetilene, 12 operai sgombrano con le vanghe i detriti che 7 minatori, a colpi di piccone e con perforatrici, staccano dalle pareti sorrette da provvisorie impalcature in legno. Sono tutti a torso nudo. Faticano e sudano ai perentori cenni di comando dei 3 capi squadra. Più discosto, un altro gruppo di persone osserva la scena. Sono 9 ingegneri. Tra loro vi è anche il signor Brandau, uno dei titolari della Brandau e Company di Winterthur, l'impresa alla quale è affidato il traforo del Sempione. Sudano anche essi, impacciati come sono nelle loro giacche scure, e sono molto tesi. Di lì a breve l'ultimo diaframma di roccia cadrà. Alle 7 gli operai si ritirano di poche decine di metri dalla zona degli scavi, mentre 2 tecnici collocano cariche di esplosivo nei fori della parete di fondo del tunnel. L'operazione richiede più tempo del necessario per le pessime condizioni ambientali, ma alle 7:30 tutto è pronto. 5 minuti ancora e poi aspetta al signor Brandau l'onore di far brillare le mine. Il boato si perde lungo i 9.354 metri di galleria scavata sul versante italiano. È un momento solenne anche se manca per l'occasione il tradizionale commovente incontro delle 2 squadre di operai che con il loro duro lavoro hanno violato le viscere della montagna. Da parte svizzera, infatti, gli operai hanno sospeso i lavori sino dal 28 maggio dell'anno precedente, dopo aver scavato per 10.376 metri. Peccato. A un incontro del genere, la domenica il Corriere aveva già dedicato una copertina 2 anni prima, quando si stava costruendo la linea Arona-Isel per accedere appunto al Sempione. La linea aveva comportato il traforo di alcune gallerie e alla caduta dell'ultimo strato di roccia della più lunga di quelle gallerie, il cronista della domenica aveva scritto commosso. Appena aperta la breccia, un grido di gioia proruppe dai petti di quei forti lavoratori, i quali si abbracciarono, si strinsero le mani agitando i berretti, quindi, deposti gli strumenti di lavoro, uscirono all'aperto a festeggiare il felice compimento dell'impresa. È sempre un momento di profonda commozione l'incontro dei minatori nel centro di una galleria delle viscere della terra. A Isel, sul versante italiano, il deputato Falcioni telegrafa a re Vittorio Emanuele III. Oggi, alle 7:35, cadde il diaframma. Trionfale vittoria del genio umano, inneggiando all'avvenire della diletta Italia. All'interno della galleria la situazione però è drammatica. Dal foro aperto dell'esplosione, 1,50 m x 80 cm, si è liberata un'imponente massa d'acqua calda. Calore e gas rendono l'aria irrespirabile. operai, tecnici e ingegneri lavorano adesso a spalla a spalla. Verso le 9 del mattino la situazione sembra sotto controllo, intanto che all'ingresso del tunnel può partire la commissione delle autorità che si dirige lentamente verso la zona dei lavori. Man mano che il trenino speciale avanza, i volti degli invitati, maridi di sudore, diventano sempre più pallidi. A un certo punto si fa retromarcia e a mezzogiorno il treno si riaffaccia all'uscita del tunnel con a bordo uomini in cattive condizioni, svenuti o semisvenuti. Un'ora e mezza più tardi, anche gli operai e tecnici escono dall'aria aperta, seminudi e fumanti. Non c'era neppure il tempo per una piccola festa, perché è giunta la notizia dell'improvvisa morte, beh, forse dovuta all'emozione, di Carlo Grassi, agente a Domodossola della Branden Brandau & Company. È l'ultima vendetta della montagna, la 20ª vittima che si aggiunge ai 19 operai morti a causa di infortuni durante i lavori, 12 sul versante svizzero e 7 su quello italiano. L'incontro ufficiale tra italiani e svizzeri avviene il 2 aprile. Alle 10.50 un trenino parte da Isel e alle 12.20 si incontra con un altro mezzo speciale partito alla stessa ora da Briga sul versante svizzero. Gli operai esultano, si abbracciano, vengono applauditi. Poi il treno svizzero porta tutti al luogo in cui è stata innalzata una tribuna. Qui Monsignor Abbet, vescovo di Sion, benedice l'opera definita «Onore del nostro secolo». E 7 mesi più tardi, il 18 ottobre, l'ultima pietra di rivestimento della volta segna la conclusione della galleria ferroviaria del Sempione, che con i suoi 19.730 metri è la più lunga del mondo. Sono stati spesi 79 milioni di lire per questa impresa, iniziata il 1 agosto 1898 sul versante svizzero e il 16 agosto su quello italiano. E già a metà del secolo scorso si era però cominciato a parlare del traforo, essendo disagevole il tragitto lungo la strada montana rimodernata da Napoleone, con un lavoro di 30.000 operai. Tuttavia, soltanto nel 1893, per iniziativa di una compagnia ferroviaria, si parlò concretamente del progetto di una galleria lungo la direttrice Milano-Losanna. Risultavano insufficienti i due trafori già esistenti attraverso le Alpi, quello del Fréjus lungo la direttrice Torino-Lione e quella del San Gottardo sulla direttrice Milano-Basilea. Il traforo del Fréjus, per lunghezza la sesta galleria del mondo, era iniziato nel 1857 a colpi di piccone, tanto che i 38 mesi di lavori erano avanzati di solo 725 metri. A quella velocità sarebbero corsi 60 anni per terminare il tunnel. Poi, grazie a perforatrici meccaniche, si procedette più rapidamente. Nel 1871 i 13 chilometri di galleria erano ultimati, ma a un costo di 47 milioni, di cui 28 pagati dall'Italia e 19 dalla Francia. 2 anni prima era iniziato anche il traforo del San Gottardo e la galleria lunga 15 chilometri, terza nel mondo, era terminata nel 1882 con un costo di 80 milioni di franchi svizzeri, di cui 40 pagati dall'Italia, 20 rispettivamente dalla Svizzera e Germania. Più alto era stato il prezzo in vite umane, quasi 10.000 morti da causa dell'anchilostomiasi, una malattia conosciuta anche con il nome di anemia dei minatori. Tuttavia, come si è detto, il crescente traffico ferroviario transalpino convinse al traforo del Sempione. L'iter del progetto, che prevedeva tunnel separati e paralleli da costruirsi simultaneamente, il secondo verrà invece ultimato nel 1921, fu lungo e complesso. Con 18 mesi di ritardo sul previsto, nel 1905, anno della morte di Jules Verne, lo scrittore che nei suoi romanzi fantastici aveva esaltato l'ingegno creativo dell'uomo, il traforo del Sempione diventa realtà. E il primo giugno 1906 il primo treno attraverserà le gallerie.
www.redigio.it e la storia continua.